Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati da non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì alle 18 ci trovate qui su Radio Oltrelago
per una scorpacciata di football.
Football, termine internazionale, perché questa settimana sarà una settimana molto importante che concluderà quest'anno calcistico che sta andando a termine. In Serie A ormai ci siamo quasi. Mancano 7 giornate che saranno tutte molto importanti. In Europa questa settimana si giocano le andate, no, dei quarti di finale delle varie competizioni europee. Anche in termini invece nazionale, rimanendo, parlando a Juventino, perché a noi quest'anno c'è rimasto quello e basta, si sono giocate anche l'andata delle semifinali già di Coppa Italia, di cui tra poco parliamo. Settimana importante anche per il campionato, tantissimi risultati. E con Leo stiamo registrando di lunedì pomeriggio, quindi noi parleremo adesso, insomma, anche magari facendo le piccole previsioni sulle sfide che voi già saprete di martedì per quanto riguarda la Champions, quindi Arsenal, Bayern e Manchester City, Real. Quindi insomma non andiamo per risultati assodati perché non li conosciamo al momento della registrazione, però potremmo dare la nostra previsione. Iniziamo però dal suolo nazionale, da un'altra competizione quale non è la Serie A, ossia la Coppa Italia, perché una settimana fa precisa per voi si è giocata Fiorentina e Atalanta, un giorno invece, 8 giorni fa, si è giocata Juventus-Lazio, andata in semifinale di Coppa Italia, due risultati convincenti delle due squadre che probabilmente non ci aspettavamo, o magari sì. Adesso li analizziamo. Partiamo magari con Fiorentina-Atalanta, 1-0 con un gol da Mandragora che ricorda Matic quando stava al Chelsea, che una volta ogni anno doveva fare l'Eurogol, fa un gol clamoroso, e la Fiorentina che si porta a casa, diciamo, come si direbbe in America, no? The first leg, no? La prima gamba delle due. Vittoria importante per la Fiorentina, che tra l'altro in campionato veniva da un momento non buono e che poi si è prolungato, di cui dopo ne parleremo, Leo.
Sì, la Fiorentina, quando si tratta di coppe e quindi eliminazione diretta sia Coppa Italia che Conference, è una squadra pressoché perfetta. Chiaramente dovrà andare a giocare a Bergamo, però ha dimostrato di essere una squadra pronta in questi momenti. Probabilmente il campionato, poi dopo andremo a analizzare, l'ho un po' mollato, quindi secondo me sanno che, essendo anche l'ultimo anno di italiano, gli ultimi mesi, puntare tutto sulla Coppa Italia e sulla Conference è necessario. È stata comunque una bella partita. Andare a Firenze è sempre difficile per qualsiasi squadra, quindi non era assolutamente semplice, e soprattutto italiano l'ha preparata molto bene. Io, sai, non è che proprio amo particolarmente il caro Vincenzo, però devo dire che in questo caso secondo me la Fiorentina ha fatto un'ottima partita, e probabilmente il risultato poteva anche essere più ampio. Se fosse finita 2-0 non sarebbe stato assurdo. Poi bisogna dire che Mandragora ha fatto un gol straordinario, e c'è stata anche una parata di Carnesecchi eccezionale, che si conferma uno dei portieri secondo me più forti in questo momento del panorama nazionale, perché ha fatto una parata, non so se l'hai vista, eccezionale veramente.
Sì sì, assolutamente. La sfortuna vuole per il povero Carnesecchi, che davanti c'ha due nomi non da poco, no, quali Vicario e il titolare della nazionale Donnarumma.
Sì.
Diciamo, dal punto di vista italiano, già l'avevamo detto anche scorsa settimana, Leo, a livello di portieri è, diciamo, triste che siamo messi benissimo. Io però toglierei due portieri buoni per mettere magari in centrocampista di qualità e soprattutto una prima punta. Poi sì, sulle nazionali tra qualche puntata inizieremo a parlarne, perché gli europei si avvicinano, siamo ormai praticamente a, insomma, siamo già, ci avviamo verso metà aprile e ormai ci siamo, se ci pensi tra due mesi saremo lì a tifare la nazionale ancora, gli europei, dove dobbiamo difendere perché entriamo da campioni in carica, anche se le aspettative non sono molto alte, ma poi ne parleremo. Tornando un attimo alla sua partita, hai detto bene te, Fiorentina che clamorosamente in Coppa è una squadra quasi perfetta, perché nonostante in campionato, come diciamo, parlando anche della sfida di questa domenica, no, che si è disputata Juventus-Fiorentina, quarta partita senza vittoria, terza sconfitta nelle ultime quattro, Fiorentina momentaccio, in Coppa invece è proprio un'altra squadra, come l'anno scorso, che ha dimostrato, in cui appunto l'anno scorso ha fatto due finali di Coppa Italia e di Conference, e sembra una strada ripercorribile quest'anno, anche perché l'andata, come detto te, la Fiorentina ha vinto convincendo, però secondo me ne doveva fare un altro. Carnesecchi, come detto te, fa un miracolo letteralmente, ma Carnesecchi, già abbiamo detto, questo portiere sconosciuto l'anno scorso a Cremonese ha fatto una, secondo me non un'ottima, una buona stagione, quest'anno si è preso in prepotenza il posto di titolare e sta dando i suoi frutti assolutamente. E però, che dire, la Fiorentina che convince, però il dato sta sempre lì, vince con un euro gol di Mandragora, perché se c'è un dato che le prime, no, la prima Fiorentina d'italiano invece, diciamo così, aveva fatto suo, no, come caratteristica, era proprio quella di segnare tanto. Adesso la Fiorentina segna poco, e infatti proprio non senza paradossalmente, anzi, dato fatto è che per vincere quella partita, che in cui poteva benissimo fare 2-3 gol, l'ha dovuto vincere con un euro gol.
Sì, sì, assolutamente. E devo dire che,
insomma, parliamo anche dell'Atalanta, Leo.
Beh, l'Atalanta è una squadra strana, che è capace di fare delle partite eccezionali come quella del Maradona, battere 3-0 il Napoli, e poi appunto fare una partita del genere a Firenze, che è vero, e comunque l'ho già detto prima, è complicato, però poi dall'Atalanta mi aspetto sempre qualcosa in più, perché è una squadra che comunque gioca bene, che ha esperienza, che è collaudata, ormai i meccanismi sono quelli da quasi 10 anni, credo, 7-8, adesso non mi ricordo
più. Ormai si parla di 6-7 anni,
sì, Gasperini da un sacco, sta lì
quasi 8, penso, 8 anni.
Ha cambiato, è vero che negli anni i giocatori sono, insomma, sono cambiati, però poi il sistema di gioco rimane quello e l'ossatura anche, quindi l'Atalanta è una squadra che, sono sincero, faccio fatica ad inquadrare, perché è fin troppo discontinua, secondo me, questo è il problema di una squadra che gioca bene, che ha dei giocatori secondo me eccezionali in alcuni reparti, perché pensare solo, abbiamo detto, a Carnesecchi, ma poi a Cop Miners a centrocampo, a Scalvini in difesa, cioè l'Atalanta ha dei giocatori eccezionali in alcuni ruoli. Ederson, che tu hai Alfano.
Questa Scamacca, scusami se ti interrompo, Scamacca, che sta facendo un'ottima stagione, sì, a proposito, sì, di orbita nazionale numero 9, che forse, se mi posso permettere, in nazionale, forse Scamacca è il vero e unico numero 9 che abbiamo.
Sì, 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 Scamacca è un giocatore sicuramente forte, io l'ho sempre detto, infatti l'estate scorsa fu accostato alla Roma, io insomma rimasi abbastanza all'inizio contento, perché ho detto, ah, guarda, Scamacca per me è un attaccante forte, che ha avuto sempre anche lui problemi di discontinuità, problemi fisici anche, però un giocatore secondo me quando sta bene è molto forte, ha un bagaglio tecnico straordinario, un tiro da fuori secondo me eccezionale, quindi a me Scamacca piace molto, sono sincero, un attaccante moderno per alcune cose, con le dovute, un paragone insomma un po' esagerato probabilmente, però mi ricorda Edin Dzeko, no, per quel tipo di lavoro che può fare, secondo me, anche essere il cosiddetto regista offensivo. Poi Dzeko era un'altra categoria, è un'altra categoria tuttora, però Scamacca secondo me è sicuramente l'attaccante del futuro, anche perché io non vedo altri in questo momento, altri attaccanti in grado di ripanchinare Scamacca, forse che il Retegui, però sono diversi, potrebbero quasi giocare insieme Retegui e Scamacca, no? Se il sistema di gioco fosse
arrivato. La seconda punta, se diciamo, sì. Quello sta tanto a come poi Spalletti vuole far giocare la nazionale, e purtroppo per Scamacca, però meno male per l'Italia, sta dimostrando che, insistendo su Retegui, su cui tutti abbiamo dubbi ancora oggi, però ha dimostrato che Retegui, mi sembra 5-6 presenze nazionali, ha fatto 4 gol, un assist, insomma, numeri importanti. Sì. Per un attaccante che appunto ha esordito veramente, che era novembre, no, prima forse, insomma, no, era l'anno scorso, insomma, in un anno di nazionale comunque sta dimostrando tanto, segna, poi vediamo per l'europeo, poi ecco, l'europeo come tutti i tornei di tutti gli sport di squadra, essendoci, diciamo così, avversari diretti diversi, si fanno accostamenti, no? A me viene in mente sempre un paragone con l'NBA, non so se qualcuno segue, ci sono i playoff, che è la fase finale, insomma, la fase poi calda della stagione, l'off season cosiddetta, in cui ovviamente si vedono, ovviamente chi non si intende di basket, cercherò di semplificare, lì ovviamente si gioca in 5, però non è che giocano sempre i più forti, magari giocano 3 fortissimi, diciamo, i più forti, i 2-3 più forti giocano tendenzialmente sempre, però ci sono situazioni in cui magari underdog, si direbbe, no? Giocatori un po' sottovalutati entrano proprio perché hanno un ruolo magari di marcare uno così, e in nazionale secondo me in un torneo così come l'europeo può essere una carta, perché magari giochi contro una difesa forte che però non ha tanti centimetri, mi tengo Retegui in panchina e faccio giocare Scamacca, no? Anche per colpi di testa, così. Poi quello sarà un tema che dovremmo cavalcare più in là, come abbiamo già detto, però è importante già iniziare a mettere le basi, anche perché, ripeto, arriviamo da campioni in carica e dobbiamo dimostrare qualcosa a partire dal girone, perché abbiamo un girone tosto e vediamo cosa riusciremo a fare, vediamo chi sarà l'attaccante. La prima semifinale l'abbiamo abbastanza sviscerata, la seconda in termine, diciamo così, temporale, perché poi si è giocata di mercoledì, invece di martedì c'è stata Juventus-Lazio, due giorni dopo la sfida diretta in campionato in cui la Lazio ha vinto all'ultimo secondo, praticamente un gol di Marusic, la Juventus si prende una rivincita non da poco, perché il 2-0 in un'andata è molto buono, perché tu devi andare all'Olimpico difendendo un 2-0, una Juventus che prende pochi gol, una Juventus che in Coppa Italia sembra un'altra squadra, questa cosa c'è da sottolinearla, se non sbaglio in Coppa Italia la Juventus ha fatto una cosa tipo 14 gol e ne ha subiti due, insomma una cosa, numeri spaventosi per una squadra che invece paradossalmente in campionato nell'ultimo mese ha faticato tantissimo, e invece qua vince 2-0. Leo, parlaci un attimino della partita, di quello che ne pensi e delle prospettive, perché siete Fiorentina-Atalanta, abbiamo detto, comunque è aperta, perché andare a giocare a Bergamo non sarà facile, non è facile, e l'Atalanta è tosta. Qua non ti dico sembra già scritta, anche perché a Juventino me la sto un po' a gufà, mettiamola così, mi è uscito un attimino il romano che in me, però diciamo la Juventus ha mezzo piede in finale, più forse anche più di mezzo.
Beh, insomma, se parliamo di differenza tecnica fra le due squadre, la Juventus ha un piede e mezzo in finale, sarei molto sorpreso se questa Lazio riuscisse a ribaltare il 2-0 dell'andata. E secondo me questa partita dimostra una cosa, che la Juventus vista in campionato è stata una roba sicuramente imbarazzante, una roba che non ha nulla a che vedere secondo me poi con quella squadra che nei primi mesi, non dico ci aveva fatto vedere un grande calcio, perché questo è esagerato, ma ci aveva fatto vedere secondo me un buon calcio comunque. Io non sono d'accordo con chi dice la Juventus neanche quest'anno, anche nei momenti migliori, ha sempre giocato male. Sicuramente non, magari non ha brillato particolarmente, magari non era il Manchester City, adesso non voglio esagerare, però era una squadra che secondo me aveva un certo equilibrio, riusciva a essere comunque a fare quello che gli chiedeva l'allenatore, cosa che invece nelle ultime settimane si è perso. E la partita di Coppa Italia ci fa capire che secondo me quando la Juventus poi ha un obiettivo concreto, che non è l'obiettivo concreto, quindi legato a un trofeo in questo caso, secondo me dimostra di essere una delle squadre secondo me più forti, perché poi lì subentra anche secondo me il tema della storia, no? Perché la Juventus comunque rispetto ad altre, in questo caso anche la Lazio, è più abituata secondo me a certe partite. Poi non è che stiamo parlando per carità della Champions, però comunque è la Coppa Italia, secondo me è importante, più che per i giocatori e per i tifosi, io credo sia molto importante questa Coppa Italia per Allegri, perché il risultato finale in Coppa Italia potrebbe secondo me anche cambiare molto, no, il volto della stagione della Juventus e quello appunto di Allegri, e di come si parlerà poi del tecnico toscano, perché io credo proprio che vincere o non vincere cambierà tantissimo anche proprio su quello che è riuscito a fare in questi 3 anni, anche perché adesso non è che ufficiale, però possiamo dire che è molto probabile che Allegri lascerà la Juve, quindi secondo me per lui salutare dopo 3 anni in cui non è arrivato neanche un trofeo, in cui è vero i piazzamenti in campionato sono arrivati alla fine, l'anno scorso è vero c'è stata la penalizzazione, la Juve in Champions c'era arrivata, salutare con un trofeo sarebbe importante appunto più per lui che per la Juventus in sé, perché credo che poi insomma la dirigenza sì può essere contenta, però io credo che si è aggiunto lì Manna e tutto il parterre juventino, gli chiedono ma voi preferite la qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia? Io credo la qualificazione in Champions, anche chiaramente per una questione economica, quindi questo è importante. Per quanto riguarda la Lazio invece, insomma, Tudor secondo me aveva esordito bene facendo una buonissima partita all'Olimpio, invece devo dire che a Torino è stata una brutta copia di una squadra che poi dopo insomma andremo anche a analizzare nello specifico il derby, una squadra che almeno a me, non so te che ne pensi, dà la sensazione di essere a fine ciclo.
Beh, adesso ti dico, alla fine ciclo, il ciclo Sarri diciamo così è finito, neanche bene, perché comunque sia futuro è arrivato in una situazione più che altro di classifica abbastanza tosta. Una Lazio che l'anno scorso è stata bravissima, che aveva posto sulla solidità difensiva la sua forza. La solidità difensiva che era stata veramente il punto cardine, no? Di una squadra che invece si esaltava e si esalta giustamente anche per le qualità offensive quali aprono, perché la Lazio è una squadra che comunque dal punto di vista di fantasia e anche di gol, soprattutto l'anno scorso, ha dimostrato di averne e neanche pochi. E quest'anno questo è veramente crollato, e come appunto la posizione in classifica, la squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in campionato, quest'anno ottava, con 46 punti in 31 partite, che sono numeri imbarazzanti per una squadra che comunque ha giocatori di alto livello, non ce lo scordiamo, e che al momento ha meno 2 dal settimo posto, ha meno 4 dal sesto, che tra l'altro cioè, è occupato dall'Atalanta, che però ha una partita in meno, insomma è tosta. Parlo un attimino invece della partita di Coppa Italia. È stata una partita che il primo tempo la Lazio è stata bravissima perché ha ricalcato esattamente. E ha ricalcato esattamente quello che aveva fatto in campionato, pressing alto, aveva messo in difficoltà la Juventus. Il primo tempo finisce con lo Stadium che fischia la Juventus, giustamente, perché il primo tempo è abbastanza imbarazzante la Juve, però poi si paga, la stanchezza si è pagata, anche considerando che avevano giocato 2 giorni prima con la stessa intensità, e questo purtroppo è il dato, no? Magari la Juventus con i 2 contropiedi non li riusciva a fare, la Lazio resisteva i primi 20 minuti del secondo tempo, non prendeva quei 2 gol e staremmo parlando di tutt'altro, però parliamo invece di Juventus che il secondo tempo è entrata, secondo me, agonisticamente, no? Scusate, passatemi il termine, incazzata, no? Perché comunque ha fatto un primo tempo abbastanza obbrobrioso e veramente di poco rispetto, secondo me, anche verso i tifosi,
Sì.
perché non si poteva vedere quello che se il primo tempo è stata una cosa abominevole dal mio punto di vista da tifoso, nonché da osservatore del gioco del calcio. Però invece il secondo stava bravo e con i fenomeni suoi, secondo me, quella sblocca, no? McKennie, Cambiaso, che probabilmente tra i gregari, possiamo dire così, e soprattutto tra gli inaspettati di questa stagione, sono probabilmente quelli che stanno rendendo meglio. 2 assist per i più forti. Chiesa, Vlahovic, Chiesa che si risblocca dopo 2 o 3 mesi che non segnava. Vlahovic che continua a segnare questa stagione, criticato l'anno scorso, giustamente questa stagione. Scusate, questa stagione mi sembra già a quota 17-18 gol tra campionato e coppa, e molte le ha saltate. Mi sembra ha giocato 25-26 partite e ha segnato 17-18 gol. Tra poco cerco i dati effettivi. Però insomma, una Juve che nel secondo tempo invece non lo so, è sembrata quella della prima parte della stagione: una Juventus con certezza, una Juventus fluida, una Juventus che con grande solidità difensiva, non, diciamo così, ha respinto tutti gli attacchi, anche se pochi, della Lazio. E poi con i forti, fortissimi là davanti, poi l'ha decisa 2-0, importante perché in Coppa Italia veramente conta un risultato del genere. È stato anche annullato un rigore che ci poteva stare, non ci poteva stare, libera interpretazione. Secondo me non è stata una visione proprio lucidissima, più che altro considerando, considerando il livello, no? Anche si parla di una semifinale di Coppa Italia. Ed appunto è importante comunque avere un livello alto dopo una stagione a livello arbitrale molto, molto, purtroppo da dirlo, imbarazzante per il campionato italiano, anche se ultimamente un po' ripresa, a parte secondo me alcune decisioni più che altro extracampo. Tornando sui dati di Vlahovic, che sta avendo un'ottima stagione, 26 partite, 15 gol, 3 assist, mi sono sbagliato, 18, perché mi ricordavo sto 18, era compreso sia gol che assist, insomma 18 tra gol e assist in 26 partite sono numeri importanti, dopo che lui, mi viene in mente, no? L'anno scorso non cioè, aveva fatto una stagione non ai suoi livelli, e soprattutto considerando anche il prezzo, perché questo rimane ed è un fattore che rimarrà sempre su Dusan Vlahovic, perché comunque sia, si parla di un giocatore che l'anno scorso, anzi, scusate, 1 anno e mezzo fa, ormai 2 anni fa, fu pagato dalla Juventus ben 75 milioni. L'anno scorso aveva giocato soltanto una partita in più, in questo momento 27 partite, 10 gol e 2 assist. Adesso invece si trova già al 15-3, quindi un bel improvement da quel punto di vista per un attaccante che si sta ritrovando. E l'altro è
Sì.
Chiesa, invece, parlando sempre di attaccante della Juventus, che ho citato prima, che questa stagione anche sta faticando, ancora non si è ripreso bene, poi di sicuro il modo di farlo giocare di Allegri non aiuta. Vedremo. Per questo cambio allenatore che sembra annunciato, secondo me chiudere con un trofeo per Allegri sarebbe importante più per lui che certamente per la società, come hai detto prima te, condivido abbastanza, insomma, poi vediamo. Di Coppa Italia abbiamo parlato, insomma, ripetiamo, Juventus che si avvicina, insomma, mettete un piede e mezzo abbondante in finale, poi vediamo, perché tutto è possibile, questa Lazio come l'affronterà. Andiamo sul fronte campionato e poi ci buttiamo in Europa. Campionato, ci diamo soltanto i risultati e poi ci concentriamo su quelli veramente importanti. Salernitana Sassuolo finisce 2-2, importante non per la Salernitana ma per il Sassuolo non aver vinto, perché si trova lì in classifica, ancora 19esima con 25 punti con le altre che hanno fatto risultato. Tra poco ne parliamo, il Sassuolo veramente sta rischiando. Da citare, Hellas Genoa 2-1, con l'Hellas che mangia, si mangia tantissimi gol, il Genoa vince importantissimissimo, era per il Verona vincere, però non ce l'ha fatta, sfortunata, però bravo Genoa, col solito Gudmund, sono 11 gol in campionato, insomma, già lo vedremo in una big, sembra promesso all'Inter, poi vedremo. Altri risultati da citare al volo, Empoli-Torino 3-2, molto importante, bisogna parlarne. Milan, insomma, 3-0 con Lecce in scioltezza. Milan che adesso è in un momento di forma ottimo e attenzione alla Roma, di cui parlerei adesso. Parliamo subito del derby, no? Ci togliamo subito il dente, anche perché sono sicuro che ci sono tanti che ci stanno ascoltando che vogliono sapere la nostra opinione. Inizio io. Se posso, veramente il solito derby di Roma degli ultimi anni, in senso bello, perché agonisticamente poi chi ha giocato a calcio veramente sono partite belle, intense, in cui veramente magari non c'è spettacolo, però se mi posso permettere, l'Olimpico nei derby, sia da una parte la Lazio, sia da una parte la Roma, sia quando ovviamente, diciamo così, si gioca in casa per la Roma, in casa per la Lazio, si tinge veramente in una maniera fantastica, se mi posso permettere, e già quello fa tanto anche per i giocatori. Era un derby importante, il primo per De Rossi come allenatore, che di sicuro l'ha sentito molto, probabilmente più di tutti, anche poi nella conferenza post partita ha detto penso di essere l'uomo più felice al mondo, forse l'unico di più è mio padre sul divano che aveva esultato, e sta cosa è bella. Ripeto, derby non fantastico, in cui però la Roma ci ha provato di più il primo tempo, infatti ha trovato il gol con Gianluca Mancini, forse lì in mezzo il più romanista insieme a Pellegrini, possiamo dire così, ci potrebbe stare ovviamente Zaleski, Bove, diciamo, di quelli che giocano effettivamente con costanza, trova il gol lui, quel che sarà il gol decisivo, e Sharawi prende un palo, Roma secondo me si merita la vittoria, se l'è meritata, davanti alla Lazio invece un pochino impaurita, ci ha avuto una grande occasione secondo me con Immobile che, ripeto, è proprio quell'occasione, non so se ti ricordi, Teo, di sicuro sì, passaggio filtrante, mi sembra Felipe Anderson, da solo avanti a sfilare, invece di provare col mancino, si riaccentra, la tira male sul primo palo, insomma, proprio secondo me un'azione che delimita gli ultimi anni, delimita, che cerchia proprio ed evidenzia le difficoltà del capitano della Lazio, degli ultimi anni, del calo che sta avendo anche normale dopo soprattutto aver avuto 3-4 anni ad altissimo livello, soprattutto dal punto di vista realizzativo. Ripeto, un derby non fantastico, ma è sempre un derby, e da vedere comunque si percepisce la tensione, tutti i giochi.
Sì.
Il mondiale, insomma, tante piccole partite dentro un derby. Durante le partite ci sono sempre micro partite, durante il derby ce ne sono 800 milioni, veramente. Ripeto, non è stato più bello, non è stato più brutto, alla fine vince la Roma, però più che una vittoria in un derby, questa è una vittoria per la Roma fondamentale, perché rimane in scia del Bologna che si è fermato, dopo lo dobbiamo parlare. De Rossi veramente adesso penso non ha sbagliato nulla, a parte forse la partita con Lecce e le sconfitte in dolore col Brighton e con l'Inter, che ci può stare. Veramente De Rossi ha sbagliato poco e nulla per adesso, vittoria fondamentale. Roma che rimane in scia per il quarto posto, grande vittoria davanti alla Lazio che veramente in un momento tosto. Tudor ha dato una minima impronta, già si vede di più, però per adesso non basta, perlomeno in big match, e delimita questa partita anche, no, contro una squadra che può essere al suo livello, anche se secondo me la Roma è l'11, non ti dico nettamente non è più forte, però delimita il fatto che la Lazio al momento la posizione classifica che occupa è quella, sta sotto a tutte quelle che stanno sopra secondo me.
Sì, che dire, oltre la grande gioia di aver vinto questo derby, che ormai bisogna dire che era una sensazione che non provavamo noi romanisti da parecchio tempo, bisogna essere onesti.
2 anni, o sbaglio?
Sì, 2 anni, soprattutto insomma, all'andata era finita 0-0, poi c'era stato quest'anno il derby, l'infausto derby di Coppa Italia, è terminato 1-0 per la Lazio. E per quanto riguarda la partita, sì, c'era tanta tensione, soprattutto io credo da parte nostra romanista, perché con tutto il rispetto per la Lazio, la Roma in campionato ancora qualcosa di importante da giocarsi, degli obiettivi concreti da raggiungere. La Lazio oggettivamente il treno Champions l'aveva e lo ha, secondo me, perso definitivamente. E quindi quello che voglio dire è che, insomma, è stata comunque una partita probabilmente non bella esteticamente, non ci sono state tante occasioni, non ci
Come
sono
tutti i
stati.
derby,
Sì, come gli
personalmente,
ultimi
Leo.
derby, insomma, poi io sono dell'idea che i derby se vincono e basta, non si devono già dire o devi vincere, ma
Sì,
pure prendere
vabbè.
80 tiri in porta, il derby va a
Ma
vincere.
difatti, se noti gli ultimi risultati, anche quando ha vinto la Lazio, era sempre chiaro, sempre
Sì,
1-0 più o
certo.
meno. Cioè,
Sì,
penso,
sì, 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 sì.
cioè, penso il quarto 1-0 degli ultimi 6 derby, una cosa del genere.
Sì, assolutamente, quindi. E poi probabilmente il giocatore che tutti ci aspettavamo, no? Nel senso, era veramente, credo, tutti i tifosi romanisti, se gliel'avessero chiesto, chi vuoi che segna questo derby? Mancini, perché io penso che loro, i tifosi della Lazio, lo hanno sofferto, esagerato, però le prese in giro, le cose. Poi adesso arrivo a quello che è successo, al gesto, di bruttissimo gesto di Mancini. E per quanto riguarda insomma questa partita, questo derby, insomma, la Roma nel secondo tempo ha controllato bene, devo dire, ha avuto l'occasione di chiudere con il Sharawi la partita. Peccato, ha preso il palo sull'unico vero strappo di Lukaku negli ultimi 3-4 mesi, che insomma, purtroppo se c'è un giocatore che De Rossi non è riuscito a migliorare, anzi che è peggiorato, è proprio Lukaku, e questo un po' mi dispiace, perché se è necessario che la Roma da qui alla fine, anche visto il calendario che avremo, è fondamentale avere un Lukaku diverso, un Lukaku in forma, un Lukaku che sia più decisivo e soprattututto non sia un,
Più
non lo so, un
formato
gonfio,
Inter, se mi
smorfio.
posso permettere, no?
Eh? Sì?
No, dico un Lukaku più formato Inter, quando con Lautaro aveva veramente creato una coppia letale.
Sì, è vero, però poi insomma stiamo parlando comunque di 3 anni fa, quindi le cose cambiano, i giocatori, io non lo so, Lukaku mi dà la sensazione di essere pronto per la rabbia, questo Lukaku. No, non lo so, poi vedremo. Comunque no, volevo parlare, poi cambiamo argomento, di quello che è successo poi nel post partita, perché credo sia doveroso dirlo, perché comunque fa parte della cronaca, di tutto, di Mancini che decide di sventolare questa bandiera con il, insomma, un sorco, la bandiera con i colori da Lazio, bianco celesti, con un sorcio disegnato sopra. E io ho sentito quello che voglio dire in questa storia, che ho trovato veramente squallida, ma non dalla parte dei Mancini, e non lo dico da tifoso della Roma, non c'entra niente. Se i giocatori della Lazio avessero vinto il derby, avessero fatto una cosa del genere, non avrei nulla da dire, perché se in questo sport ci tolgono anche lo sfottò, ci tolgono anche l'idea che uno può prendere in giro l'avversario, non. Cioè non si può fare più niente, anche perché siamo in un'epoca in cui di questo politicamente corretto su qualsiasi cosa non si può più fare niente. Attenzione, io non dico che ci sono cose su cui uno non deve scherzare, assolutamente, anzi, ma questa cosa di mettere nel calderone tutto insieme, cioè tutte le cose, cioè mettere il gesto di Mancini che sventola una bandiera per prendere in giro la Lazio con nello stesso calderone de Radu, ex tesserato della Lazio, che si presenta allo stadio con la maglietta nera, con scritto SS Lazio nera, con SS a simbolo nazista, è una cosa vergognosa, però vale tu è tutto uguale. Acerbi, che poi vabbè, noi possiamo discutere, è stato scagionato, tutto quello che vogliamo, ma qui non credo che Juan Jesus si sia inventato nulla, e comunque Acerbi una settimana prima all'Olimpico, due, quando era a riposo a Roma, fa un dito medio. Quindi non si può mettere tutto nello stesso calderone, anche perché poi perde di importanza quello che lo è veramente. Quindi non possiamo pensare che, oddio, Mancini cosa fa, oddio che vergogna Mancini, fa un gesto per prendere in giro l'avversario. Stop, io non ci vedo nulla di strano, io credo che i tifosi veri, sia della Lazio che della Roma, spero che lo capiscano, perché per me è assurdo, e soprattutto aprire un fascicolo, un'inchiesta su Mancini, e attenzione, Francesco, perché se Mancini prende una giornata di squalifica è una cosa vergognosa. Dopo che Acerbi
No, è
è
una
finita a tarare
vergogna, ma
luce e
proprio
vino con
perché,
Acerbi.
come hai
Se
detto
Mancini
te,
prende la
scusa se ti
squalifica.
interrompo, avrei voluto più che altro accostare col discorso che hai fatto, cioè è una cosa che si fa da sempre, ovunque,
Ma
cioè si fa
certo.
nei campi provinciali, ma io ricordo anche magari di base quando giocavo al Manziana Calcio, questo è per pochi, insomma noi della zona potremmo capire, contro il Canale si vinceva, c'era il derby praticamente, si esultava come cani in faccia ai tifosi, cioè proprio senza ritegno. Ma come è giusto che sia, e posso dire, ripeto, no, non per citare, per difendere la Roma, assolutamente, perché io, da Juventino, figurate quanto mi importa. La Lazio è sempre quella che dopo un derby vinto, mi sembra quello di Coppa Italia più recente, sventola, cioè, hanno fatto una sciarpa con scritto sotto Roma merda, Roma merda, Roma
appunto,
merda,
scusate, appunto, ma io non me la prendo per questa
posso
roba.
Posso dire però, da esterno è una cosa che ci sta e ci deve essere, perché questo è anche il bello del calcio,
sì,
lo sfottere, poi non in una vittoria, in un derby,
in un
cioè
derby,
è la cosa più naturale che c'è per un tifoso di calcio. Che notoriamente magari dal punto di vista dell'eleganza non staremo giocando a Wimbledon, ma non toglieteci anche questo, perché
no,
questo
ma sono d'accordo,
è proprio secondo me anche il bello del calcio. Poi andate amico tuo dalla Lazio e digli: oh, abbiamo fatto una pera, state zitto,
ma
è la cosa più bella. E secondo me, se ci tolgono anche questa, veramente andiamo a vedere tennis, che io sono un grande fan, però posso dire, quando vinco contro l'Inter in campionato, io non vedo l'ora di andare sui social e leggere tutti gli spot che gli fanno all'Inter sulle pagine Juve, eccetera, come è giusto che sia. E quindi, sinceramente, per me le critiche stanno a zero, il fascicolo è una cosa vergognosa, perché veramente io mi sono rotto, come hai detto te, del politicamente corretto, che è giusto, ma nelle circostanze esatte. Esatto. Nelle circostanze in cui va applicato è giustissimo e per me è imperativo. Ma almeno nel calcio lasciatecelo, io con questo ho finito.
Sì, ma io pure concludo, l'ultima cosa proprio. Ma il problema è che c'è questo errore di pensare, questi errori di mettere tutto nello stesso calderone, tutto insieme.
Esatto.
Buttiamo tutto, Mancini con la sciarpa, e quel Radu con la felpa delle SS, e quello che fa così. No, non sono le stesse cose, perché io ho sentito erroneamente, è una cosa gravissima, mettere sullo stesso piano Mancini che sventola questa bandiera con Radu che c'ha la felpa delle SS. Poi a me, adesso io non, attenzione, poi bisogna scindere, poi passiamo ad altro perché è più interessante parlare di calcio, ho giocato. Io non ce l'ho con i tifosi della Lazio, perché io, questo è un problema che possono avere gli ultras, perché bisogna scindere l'ultras dal tifoso normale, perché io conosco un sacco di tifosi della Lazio e sono normali, perché non è che, perché c'è pure questo poi falso mito, sono tutti fascisti, non è così, non funziona così, non è così, chiaramente il problema è che ci sono anche degli ultras, ed è questo il problema, capito? Poi, ma vale anche per la Roma, perché queste cose succedono in tante tante curve, non è che succede solo alla Lazio. Poi la Lazio sappiamo che, ma non è che stiamo a dire una cosa assurda, che insomma quello, la loro storia ci insegna quello da che parte stanno, ma non voglio parlare di questo, era solo per dire occhio e poi basta, non mettiamo tutto insieme, perché questo è un dramma, mettere tutto insieme è un dramma. Passiamo ad altro, vai.
È un dramma poi perché, come hai detto te, purtroppo poi si vanno a mettere sullo stesso piano argomenti che sfociano nel razzismo e nell'estremismo politico che ha distrutto il mondo diversi anni fa, con una semplice e banale, lasciatemi il termine, presa per il culo, quale è giusto che sia. Andiamo avanti, perché il derby abbiamo parlato, e io ripeto però quello che anche ho detto all'inizio, questo derby, più che la vittoria del derby, era importante per la Roma in classifica, perché si avvicina al Bologna, e parliamo del Bologna che si ferma a Frosinone all'ultimo secondo con Doie che non si sa come non riesce a buttare dentro, che Freuler penso gli avrebbe voluto tirare pure casa, perché Freuler la stava appoggiata dentro e lui l'ha toccata con la punta, non so, andate a vedere, azione rocambolesca con un grandissimo Turati, se mi posso permettere, al centro, e tante critiche, come è giusto che sia, perché errori inaffatti, però salva veramente il Frosinone, che trova un punto importante contro la quarta in classifica, e il Bologna, attenzione, perché con una vittoria sarebbe arrivata terza, la Juventus doveva ancora giocare, invece si ferma, e paradossalmente il Bologna, da che poteva agguantare e andare vicinissimo alla Juve, adesso deve stare attento e si deve vedere dietro, perché la Roma con la parità di partite si trova a meno 3. Poi il calendario è diverso, ne parleremo, però pareggio molto pesante questo, soprattutto per il Bologna che ha partite facili, ma questa probabilmente era una delle più facili.
Beh, in teoria sì, però io sono pure l'idea che il Bologna non può pensare, cioè non possiamo pensare che vinca tutte le partite da qua alla fine, sarebbe abbastanza assurdo. Ci può stare ogni tanto che qualche partita non la vinca, per me non hanno giocato così bene, soprattutto nel primo tempo, e ti dico che se avessero segnato su quella palla data di Calafiori al 95esimo, vuol dire che è proprio il loro anno, perché non avrebbero secondo me meritato di vincere. Turati fa
già
un miracolo,
già l'hanno dimostrato che è il loro anno, ma così sarebbe stato ancora di più.
Sì, già è il loro anno, così lo sarebbe stato vero. Poi Turati fa una parata straordinaria, Andoglie poi si toglie, non so, dai piedi di Freuler il gol, il potenziale gol della vittoria, e secondo me il gol che avrebbe se non dico consegnata la Champions al Bologna, però secondo me insomma vincevano pure a Frosinone. Adesso credo abbiano il Monza e poi c'è Roma-Bologna che secondo me deciderà anche le sorti del quarto posto, perché se il Bologna dovesse vincere anche poi con Monza e soprattutto all'Olimpio la Roma, ma anche non perdere, insomma, sarebbe probabilmente vorrebbe dire che a quel punto i Champions ci arrivano, però ci può stare un momento di
Sarebbe un segnale
riflessione alto.
importante.
Sì, assolutamente. Sì.
Segnale importante che appunto, come ho detto, ha dato il Frosinone che, se posso essere onesto, sono contento che non abbia vinto, non per il Bologna, perché comunque io da Juventino mi devo anche guardare dietro, ma perché effettivamente, se me posso permettere, non avrebbe meritato la sconfitta al Frosinone, anzi forse anche una vittoria, proprio perché l'ha affrontata bene, l'ha veramente gestita bene e alla fine anche un pizzico di fortuna, e comunque c'è da dirlo, sulla prima traversa Turatici mette il pollice in una maniera clamorosa. Comunque, andando avanti su un risultato pesante da una parte all'altra, e il Bologna veramente, se ci pensi, con quell'occasione mancata, con quel tiro tolto da Ndoye a Freuler, veramente si è tolta la possibilità di andare per un attimo, per qualche ora più uno della Juve, ma soprattutto andare a più 6 dalla Roma, che comunque sia ha vinto il giorno prima, perché se giocavi domenica a mezzogiorno e mezza Frosinone e Bologna, quindi Bologna arrivava già con il risultato dell'Olimpico acquisito. E ci diamo velocemente perché partita importante, ma poi vediamo per la classifica. Napoli trova una vittoria clamorosa a Monza, partita rocambolesca
Sì,
perché
assurda.
Monza stava 1-0, poi 1-1, poi 2-1 e poi ha preso 3 gol in 10 minuti. Poi tra l'altro Napoli, non so che hanno fatto, gli hanno baciato i piedi a tutti perché 4 gol, uno più bello dell'altro, quello di Politano, quello di Zielinski, 2 gol di rara bellezza balistica, veramente dal punto di vista tecnico calcistico, dei gol forse tra i più belli di questa stagione, tutti e due tra l'altro in 5 minuti. Napoli vittoria pure importante perché arriva a 48 punti, e soprattutto il Monza che invece con una vittoria sarebbe arrivata a 45 a pari con Napoli, e Napoli zitto zitto sta lì a meno 2 dall'Atalanta, che ha una partita in meno, però ci si sta provando a ributtarci, insomma Calzona ci sta provando anche se sarà tanto tosta. Non so se da aggiungere qualcos'altro, se no andiamo avanti con altri
Ma
risultati
guarda, una cosa al
importanti.
volo brevemente, insomma, io credo che la partita di ieri dimostra comunque quanto il Napoli sia comunque, al di là di una stagione fino ad oggi almeno alquanto disastrosa, comunque una squadra che ha una qualità straordinaria. Cioè io continuo a pensare che gli errori del Napoli siano state le scelte in primis di De Laurentiis di prendere allenatori sbagliati. Probabilmente al terzo tentativo hanno preso il meno peggio dei tre, perché secondo me Calzona fra i tre è il migliore. Però Napoli, se è francese, guardiamo, poi c'è Osimhen, c'è Kvaratskhelia, Politano, Zielinski, Anghissa, cioè è una squadra forte. Napoli non è una squadra scarsa, non è che
Vabbè,
adesso
soprattutto ricordiamo pure che è campione d'Italia in carica,
sì, probabilmente è una squadra che non vale i 90 punti dello scorso anno perché ha overperformato, ma non vale manco i 48 fatti fino ad oggi. Magari in via di mezzo ne può valere 75, 80, ci potrebbe
diciamo che
stare.
se diciamo che in un campionato normale al posto del Bologna
C'è il
ci
Napoli. Forse
sarebbe il Napoli forse, ma anche con più punti
dove
probabilmente,
sta la
considerando
Juve,
che poi
però.
Rosa è parte Kim, è una squadra che lo statuto è sempre quello, ma infatti abbiamo detto con giocatori che siano overperformato, vedi Lobotka che infatti quest'anno è tornato sulla terra, però è una squadra che ha giocatori di altissimo livello e anche i gol di ieri lo confermano. Insomma, Monza-Napoli, vittoria importante per Napoli che prova a ributtarsi là. Sì, condivido su che Calzona sia il migliore, ma perché se me lo posso permettere, andare a più a due ex allenatori quale Garcia che si è riuscito a far suonare anche in Arabia, e non capisco come tu puoi andare a più un allenatore che si è fatto suonare anche in Arabia, e un ex allenatore quale Mazzarri che poi ci è arrivato, ci ha avuto più partite difficili che facili, comunque, e anche quelle facili da sbagliate. Comunque sia, questo era più un risultato da citare, di cui era giusto contare qualcosa, ripeto, il Monza, che con una vittoria comunque sarebbe arrivata lì vicino, però insomma, niente di speciale. Andiamo avanti, risultati importanti di cui dobbiamo parlare, ci sono Empoli-Torino, Cagliari-Atalanta e Juventus-Fiorentina. Partiamo da Empoli-Torino perché vittoria arrivata al 95esimo con gol di Mbaye Niang, dopo il pareggio al 91esimo e Zapata, vittoria per l'Empoli fondamentale. E se penso all'Empoli delle prime 20 partite, adesso si trova lì comunque con questi più 3 punti, mi correggo, con 3 punti in meno rispetto, se avesse perso o pareggiato starebbe un 25 o 26 punti, che vuol dire stessi punti del Sassuolo e stessi Frosinone, vittoria fondamentale questa, e il Torino perde un'occasione perché il Torino con 3 punti in più, 47, meno uno da Napoli e più uno sulla Lazio.
Sì, assolutamente. Io credo che insomma per l'Empoli sia stata una vittoria di straordinaria importanza, anche perché veniva da quattro sconfitte di fila, in cui secondo me aveva fatto delle buone partite, c'è da dire anche ha affrontato squadre molto forti secondo me nel percorso, quindi ci può stare. Ha avuto le ultime 3-4 partite squadre complicate da affrontare, però una vittoria che io sono sincero non mi aspettavo perché vedevo finalmente un Torino diverso, maturo, cresciuto rispetto agli ultimi anni, invece poi quando devono fare il passo, no, il passettino oltre, no, fanno fatica e secondo me perdono una partita e fa, secondo me è come per il Monza perdere secondo me definitivamente il treno per l'Europa, faccio fatica a pensare che riusciranno a qualificarsi.
Beh, anche se vediamo, perché comunque sia,
È difficile.
il Napoli sta a più 4, non a più 20, però
Ho
insomma, non
capito, però
lo so, come detto del Torino, come il Monza, ma il Monza ci può stare. Torino è sempre quella squadra, lo diciamo sempre, è nel limbo, troppo forte per essere retrocessa, però, ma secondo me neanche troppo scarsa, proprio perché in un campionato così si poteva anche lottare al settimo posto, e ripeto, sta a meno 4, non sta a meno 20, e mancano 7 partite. E adesso il Torino certo avrà la Juventus nel derby e vediamo, però insomma manca sempre quel passetto al Torino, però vittoria importantissima per l'Empoli e a fine campionato questi 3 punti potrebbero risultare veramente decisivi, poi vediamo. Decisivi invece a proposito di orbita salvezza, 3 punti, veramente una partita che è stata clamorosamente importante per il Cagliari e clamorosamente importante per l'Atalanta. Ovviamente per due motivi diversi, il Cagliari per i 3 punti, l'Atalanta per gli 0 punti. Cagliari-Atalanta parliamo, ribadisco, l'ho detto 15 volte, finisce 2-1 per la squadra sarda, l'aveva sbloccata Scamacca, quarto gol nelle ultime 6, mi sembra un momento di forma molto importante, anche buono per l'Atalanta, considerando adesso è il quarto difficilissimo che ci sarà contro il Liverpool. Di sicuro questa sconfitta non è un ottimo presagio. Cagliari 3 punti fondamentali e l'Atalanta si ferma a 50 punti, ha una partita in meno contro la Fiorentina, quindi non proprio contro una delle ultime arrivate, e comunque sia si trova anche per un'ipotetica vittoria a meno 2 dalla Roma quinta, e l'Atalanta adesso deve stare molto attenta perché un altro passo falso potrebbe togliere il quinto posto, e ricordiamo, se la Fiorentina si qualificherà in semifinale di Conference League, l'Italia avrà ufficialmente, proprio per matematica, per i punti che abbiamo già spiegato, ovviamente del ranking dei vari campionati, il quinto posto che varrà la Champions. E questo sarebbe uno scacco molto importante, anche perché l'Atalanta adesso è vero, è sempre Europa League, ma è Liverpool, e anche per dire con la vittoria ipotetica della Coppa Italia sarebbe comunque Europa League.
Sì, l'Atalanta come per la Roma, insomma, e anche per il Napoli, che se io non lo taglierei fuori, questa opportunità di arrivare quinti quest'anno può essere importantissimo. E per quanto riguarda la partita, insomma, torno al discorso di prima della discontinuità, no? L'Atalanta è una squadra capace di andare a vincere a Napoli, fargli 3 gol e andarsene con la pipa in bocca, e invece poi andare a Cagliari, una partita che oggettivamente, soprattutto dopo il gol di Scamacca, no, che aveva portato in vantaggio i bergamaschi, io ho detto, vabbè, insomma, non credo avranno problemi. Invece l'Atalanta fa da quel momento in poi una pessima partita, fa una grande giocata a Shomurodov per l'assist di Augello, finalmente Shomurodov qualcosa di buono lo fa. E poi nel secondo tempo devo dire che sul gran cross di Makumbu, se non sbaglio, gran gol di Viola di testa, insomma, l'Atalanta è una squadra discontinua e secondo me è una sconfitta piuttosto pesante. È vero che hanno da recuperare la partita con la Fiorentina, che però insomma sarà tutto meno che semplice da vincere, quindi non lo so, sono molto contento per il Cagliari invece, che ottiene una vittoria secondo me fondamentale, va a più 4 credo sulla zona retrocessione, e secondo me
Al
fa
momento a più 4.
non un piccolo passo, ma un passo, non dico 2 passi, ma un passo da gigante lo fa verso la salvezza.
Beh, perché poi era una delle partite più toste che gli ero rimasta, quindi vittoria fondamentale per Cagliari. Non so se altro aggiungere, concludiamo con la Serie A, così poi ci dedichiamo quest'ultimo quarto d'ora, diciamo così, che ci rimane all'Europa, con l'ultima partita, insomma, la penultima della giornata, l'ultima del fine settimana, che è stata Juventus-Fiorentina. 1-0 per la Juventus, insomma, si affrontavano le due vincitrici, no? Della gara d'andata di Coppa Italia. Vince la Juventus 1-0, che aveva fatto 4 gol, uno era buono, gli altri 3 annullati, anche un po' per sfortuna, per Bremer che se toglie, Poraccio, per McKennie che è fuori gioco di uno scarpino, vabbè, come è giusto che sia, sono stati annullati, però vittoria a proposito di peso specifico importante contro la Juve, veramente tanto, dopo il risultato del Bologna, dopo il risultato della Roma, soprattutto perché anche la Roma si sta avvicinando. La Juventus, se avesse pareggiato, sarebbe a 59 con la Roma, per dire, a meno 4. E invece buono scatto Champions, no? Diciamo, i giornali questa mattina, per noi che lunedì hanno esordito, e andando a più 4 il Bologna quarto, e comunque sia a più 7 dalla Roma quinta. Invece vittoria importante, Fiorentina anche qua, come Torino e Monza. Infatti al momento Fiorentina decima sotto il Torino, si trova in una situazione scomoda come l'anno scorso, ha un po' mollato il campionato, ma perché comunque due competizioni in cui deve lottare, però siamo lì. Se non vince manco quest'anno nelle due, il prossimo anno non fa neanche la conference.
Beh, il campionato della Fiorentina, bisogna essere onesti, è alquanto deludente, perché comunque il decimo posto, insomma, è male male, se dovesse, è vero che la serie è corta, ma se dovesse terminare così sarebbe almeno in campionato una stagione la peggiore delle tre di Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda la Juventus, la partita, insomma, è stata una bella Juve, secondo me quadrata, insomma, una Juve allegriana che è riuscita, secondo me, dopo tanto tempo, a vincere una partita in campionato e a tornare
Era
a
un
fare.
mese, era col Frosinone, col gol all'ultimo secondo
Sì,
di Rugani, che non si vince.
assolutamente, la Juve hanno annullato anche 2-3 gol, cioè, insomma, sta una partita nel primo tempo, poi se fosse finita 2-0 c'era poco da dire, nel secondo la Juve un po' di più ha sofferto, miracolo di Szczęsny sul sinistro sotto l'incrocio di Gonzalez,
Mamma.
si candida ad essere una delle parate dell'anno per quanto mi riguarda, poi la Fiorentina come al solito sciupa delle occasioni, Juve anche fortunata perché Beltran davanti alla porta colpisce, credo, un Zola, non vorrei sbagliarmi, o il contrario, insomma,
Zola.
quindi una roba abbastanza clamorosa, però, cioè, io ti potrei raccontare, ma anche a te penso che puoi fare lo stesso, cioè, potremmo raccontare Fiorentina-Juventus, Fiorentina-Juventus, sempre uguali, sono sempre uguali negli ultimi anni, cioè, il copione è sempre lo stesso, la Fiorentina gioca,
Beh, un
poi
po' come
vince la
l'andata, se
Juve.
mi posso permettere, questa ancora diciamo così, meno netta, perché l'andata Juventus trova gol, mi ricordo, con Miretti,
Sì.
mi sembra, e poi si chiude tutta dietro, ma in effetti poi, come dice Italiano, nel post partita in maniera molto, secondo me, matura, per un allenatore che già sa che se ne andrà e già sa che avrà una panchina, secondo me sono veramente, poi quello che ha detto dopo in conferenza stampa, parole molto mature e soprattutto molto consapevoli. Ha detto: giochiamo sempre bene, creiamo sempre tanto, ma non la buttiamo mai dentro. E in
Sì.
effetti è così. Fiorentina che alla fine poi qua non ha neanche creato troppo, però ha avuto due occasionissime e non sfrutta almeno una delle due, cioè una delle due, una Szczęsny fa miracolo, l'altra se la sono un po' magnata loro, diciamo così. Zola un po' versione Lukaku in finale dei Champions con Di
Sì.
Marco, se mi posso permettere. Juventus, che parlando della mia Juve, ti dico, il primo tempo di Juventus Fiorentina ricalca il secondo di Juventus Lazio. La Juventus alla rimbalzo, la Juventus offensivamente molto pericolosa che crea tanto, e poi il secondo tempo invece riprende il primo tempo qua Lazio, paurosa, ma in cui si difende, però te posso dire, Allegri l'ha preparata molto bene. Il secondo
Sì.
tempo, come appunto l'andata a Firenze, che finì sempre 1-0, Juventus che sa che tanto se gli lascia il pallino del gioco, infatti 25% di possesso palla, dato più basso, ma tanto Allegri come l'andata l'ha preparata bene, sa che tanto teniamo il possesso palla, che so che noi ci difendiamo bene e ce la facciamo. Infatti anche l'occasione di Nico Gonzalez è perché Nico Gonzalez è un giocatorone e si era inventato quel tiro, e poi Szczęsny invece che è un portierone, forse anche più forte, diciamo, uno dei più forti della Serie A, nettamente, probabilmente dopo Maignan non c'è un portiere più forte, probabilmente, insomma, l'ha dimostrato ormai da, sta in Serie A, mi sembra 2016, 2015-2016, ormai da quasi 10 anni a sta parte, e l'ha preparata bene il secondo tempo, però non si può affrontare così una partita, perché, ripeto, contro la Fiorentina può non prendere gol, ma già contro una Roma lo puoi prendere, forse anche due, e la Roma è una squadra che ha dimostrato di saperlo fare, e anche contro un Bologna, col Milan, che te lo dica a fa, insomma. Primo tempo, ho detto, che ha ricalcato esattamente il secondo tempo contro la Lazio in Coppa Italia, e il secondo tempo invece è il primo tempo contro la Lazio. Quindi, diciamo così, non benissimo il secondo tempo, il primo molto bene, che se fosse meno 2-0, probabilmente soltanto il primo tempo sarebbe stato anche giusto e avremmo respirato probabilmente anche di più, però magari avremmo anche preso un gol, parlando da tifoso. Però alla fine vittoria, se ci penso, veramente importante, perché non era facile, allunghi sul Bologna, allunghi sulla Roma e un pochino puoi respirare. Adesso la Red Derby di Torino, poi dovrei andare a giocare a Cagliari, che ha dimostrato ultimamente che non è facile, e poi ci sarà un tour de force, perché veramente la Juventus poi avrà il Milan e avrà la Roma una dietro l'altra, e anche lì sarà molto importante per la classifica.
Sì,
Non ho altro da
assolutamente.
aggiungere, stasera per noi, per voi ci sarà già giocato Udinese Inter, insomma,
Quello che
l'Inter che ho
va.
visto. probabilmente con un'altra formazione di dati con i titolarissimi per cercare di battere il record della Juve. Vabbè, ormai è rimasto quello perché il campionato è già bello abdicato. Che dire sul campionato? Abbiamo già detto tutto. Poi settimana prossima, appunto, sarà importante. Ricordiamo le sfide: settimana prossima in zona salvezza ci sarà un Lecce-Empoli importante, Bologna-Monza per il Bologna per cercare di allungare il Monza, magari per regalarsi una speranza Europa League, se Conference League più che altro. Ci sarà il derby di Torino come big match di settimana. Ci sarà il Napoli col Frosinone, qua è importante sia per il Frosinone che per il Napoli. Il Milan, vabbè, col Sassuolo, insomma, anche qua il Sassuolo deve vincere, ma il Milan al momento sembra imbattibile. La Roma andrà a Udine, l'Inter in casa col Cagliari. Ci sarà Fiorentina-Genoa, che veramente pare una sfida un po' inutile. Ci sarà Atalanta-Hellas, importante anche qua per tutte e due. Insomma, saranno scontri magari non bellissimi, non c'è il partitone derby Torino che già, se dico così, devo capire la partita, però sarà importante. Andiamo in Europa, Leo,
sì.
Se sei d'accordo, perché nel nostro campionato ci sono ancora quattro squadre rimaste, purtroppo nessuna nella massima competizione che è la Champions, non Europa League. Allora iniziamo proprio magari un attimino con la Conference, con la Fiorentina che dovrà, insomma, giocherà l'andata dei quarti. Appunto, importante sarà il passaggio da Fiorentina in un'eventuale semifinale per più che altro per l'Italia, per ranking, perché appunto, come detto, serve una semifinalista italiana in Europa League e una in Conference. Diciamo così, in Europa League ci sarà per forza, e Leone ovviamente spera sia il Milan, ovviamente spera sia la sua Roma. La Fiorentina invece speriamo un po' tutti che avrà Vittoria Bolzano in casa, non deve sbagliare l'andata, anche perché in Conference ha rischiato, si sta rischiando ultimamente, però vediamo come andrà. Non so se altro aggiungere su Fiorentina Vittoria Bolzano, se andiamo in Europa League.
Nulla sulla Fiorentina, nulla da dire.
Atalanta, Milan, Roma, insomma, partite toste. Liverpool, Atalanta che non viene da un ottimo periodo, Liverpool invece sì. E qua stiamo attenti a vedere Liverpool, perché si sta lottando il campionato punto a punto con Arsenal e City, e li vedremo. Però insomma, Liverpool mi sembra veramente troppo più forte, però non lo so. Comunque l'Atalanta è tosta, diciamo, come ho detto, tra le italiane forse è quella che la può mettere più in difficoltà. Neanche il Milan, che sta in un ottimo momento perché a livello difensivo balla troppo, e con Liverpool è un rischio. Invece l'Atalanta, secondo me, non ti dico se la può giocare, però vediamo cosa riuscirà a fare. Milan-Roma, il big match comunque d'Europa League, secondo me. E dimmi le tue sensazioni velocemente, così poi ci diamo anche al volo la Champions prima di concludere la puntata, su una sfidona. Dico soltanto la mia: Milan-Roma, la Roma per sperare di passare dovrà fare molto bene a Milano. Perdere ci può stare, però non ampiamente. Invece il Milan, secondo me, deve proprio puntare a vincere con almeno due gol di margine, perché poi andare all'Olimpico in Europa League, le ultime due stagioni ci dicono è difficilissimo andare lì a vincere, ed è anche difficilissimo non prendere l'imbarcata.
Assolutamente, insomma, per la Roma sarà, secondo me, non dico un'impresa perché esagerano, ma sarebbe un risultato straordinario eliminare il Milan, perché il discorso è sempre lo stesso, quello che faccio da ormai un paio di settimane. Il Milan in campionato, non dico può giocare in ciabatte, ma quasi, mentre la Roma si sta giocando la vita. Quindi questo, secondo me, può influire molto anche su poi l'approccio, no, di come giocherai la partita. Sono d'accordo con te quando dici la Roma dovrà cercare di uscire da Milano indenne, che non vuol dire per forza non perdere, ma anche magari perdere 2-1 o 1-0 ci può stare, perché poi te la giochi in casa. Oggettivamente, se la Roma dovesse perdere 3-1, 3-0, 4, insomma, risultati più pesanti, perché cioè, io non so perché ho paura di questo, perché il Milan lo vedo in questo momento, non dico ingiocabile, però è una squadra che ha ritrovato quelle certezze che aveva perso. E si sta andando anche verso la conferma di Pioli, quindi tutto questo non mi fa pensare nulla di positivo. Inoltre, ieri sera la Domenica Sportiva ha parlato pure Cassano, che ha detto che Leao è un pippone e che De Rossi è un genio, quindi questo mi fa pensare che il Milan passerà. E per quanto riguarda l'Atalanta, ti dico la verità, l'Atalanta, insomma, non credo che abbia grandi chance di eliminare questo Liverpool, che è vero che è concentrato sul campionato, però dai, sarebbe un'impresa titanica per l'Atalanta eliminare il Liverpool.
Sarebbe un'impresa titanica, anche se dopo, insomma, comunque andrà, dovrà incontrare una tra Benfica e Marsiglia, e sarebbe molto ghiotta come occasione, però sarà molto tosta. Europa League abbiamo parlato, ci diamo al volo invece le sfide che voi già avrete già visto, no? Per noi no, insomma, per voi ieri, per noi domani. Arsenal-Bayern, Sì. Real Madrid, Manchester City, un pochino abbiamo già detto, no? La finale anticipata, probabilmente tutto questo. Me dai Leo nelle tue previsioni? Perché Arsenal Bayern, tu hai detto l'altra volta, ti sei schierato abbastanza, sto col Bayern, esperienza, quello e quell'altro, ma l'Arsenal in Premier League vola, si sta lottando la Premier, neanche ultimamente viene da un periodo d'oro.
Sì, è vero questo, però l'Arsenal mi sembra fin troppo focalizzata sulla Premier. Cioè, io credo che se Arteta e i tifosi gli dicono meglio vincere la Premier o cercare di andare avanti in Champions, ti dicono la Premier. Per l'Arsenal è troppo importante vincere la Premier League, sarebbe un risultato straordinario, non vincono da tantissimo. Veramente, secondo me l'Arsenal è tutta focalizzata sulla Premier League, non ho dubbi su questo, per come vivono là questo il campionato. E il Bayern invece, dalla sua, bisogna dire che il campionato ormai è finito. E il Bayer Leverkusen la prossima settimana, il prossimo weekend, potrà con una vittoria ufficializzare, no? la vittoria del titolo. E quindi io credo il Bayern.
Chi l'avrebbe detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto?
E c'è da dire che il Bayern, insomma, sono almeno 2, 3, 4 settimane che si sta preparando sta sfida mentalmente, perché sanno che il campionato ormai non potevano più riprenderlo. E sono fuori dalla Coppa di Germania, che credo vinta dalla Leverkusen, no, in finale Leverkusen, che occhio Leverkusen, no, può far tripletta.
Finale con una squadra di seconda della Serie B tedesca, tra
esatto, l'altro. Leverkusen due trofei si porta a casa, attenzione, vince pure, fanno il triplete, sono in corsa per il triplete anche loro, quindi insomma il Bayern Monaco, secondo me, io sarei sorpreso se non passasse, ecco, anche se poi l'Arsenal è forte. Per quanto riguarda Real City, è la sfida più bella, come detto, della finale anticipata. Il City anche in questo momento è focalizzato sul campionato, però io credo qua invece ci sia un discorso diverso da fare, al contrario rispetto all'Arsenal. Cioè il City, io credo che per Guardiola e per i tifosi sia più importante la Champions da Premier, anche perché credo che i Premier League si sono stancati pure di vincerle, ne hanno vinte 4 credo di fila, 3, 4, 6 nelle ultime 6, non lo so, insomma il City negli ultimi anni è dominato, quindi credo sia anche giusto che, insomma, possa lasciare.
Sarà che è stellare, diciamo così, sì. Secondo me per il Real sarebbe stato meglio iniziare fuori casa, sì, e poi giocarsi il ritorno a Bernabéu, invece, come tra l'altro è stato negli ultimi 2 anni, invece quest'anno sarà prima Real City, e vedremo come andrà. Se mi dovessi dare, insomma, 2 risultati, quanto finisce Arsenal-Bayern, quanto finisce Real City, poi ti dico la mia.
Arsenal-Bayern 1-1. Il Real Manchester City 1-1, anche Real Manchester City.
Io ti dico 2-1 Arsenal, secondo me. Real City ti dico o 2-0 Real,
addirittura,
o 2-2, 1-1, 3-3, anche, insomma, tanti gol, anche perché comunque, grazie a Dio, scusate il termine, che insomma hanno tolto sta regola dei gol fuori casa, che io ricordo, cioè durante il Covid c'è stata la cosa del gol fuori casa, questo sì. Farite, vabbè, e sarà una partita, insomma, a viso aperto, questo di sicuro, però in realtà anche che, soprattutto dopo la lezione di calcio che l'anno scorso si è presa l'Etihad, non può non fare risultati in casa, è obbligatorio, anche perché il City all'Etihad veramente ha costruito una fortezza, praticamente perde da un boato, insomma, poi vediamo come andrà. Ci diamo anche quelle per voi che ci saranno tra poco, no? Questa serata ci saranno Paris Saint-Germain, Barcellona, Atletico Dortmund, abbiamo detto, no, un pochino il lato di tabellone più scarso, che poi scarso non è, e anche queste saranno interessanti. Velocemente, PSG, Barcellona, secondo me Paris Saint-Germain dovrà fare un partitone e vincere 2-3-0 con gol di scarto, perché anche lì il Barcellona in casa ha ottimi numeri questa stagione. Atletico Borussia, attenzione, perché se l'Atletico, secondo me, se non fa il risultato e non fa un'ottima partita d'andata, occhio sempre al muro giallo al ritorno, anche se Dortmund magari per blasone e per nomi è nettamente inferiore, attenzione, se Dortmund riesce a strappare un pareggio, un risultato, diciamo così, anche se perde ma non di tanto, la vedo un po' Atletico Dortmund come Milan-Roma, in cui magari una è oggettivamente forse più forte, però l'altra c'ha un tifo in casa, e soprattutto anche Dortmund in casa ha ottimi numeri.
Io dico Paris Saint-Germain Barcellona 1 pari, anche questa tutti 1-1, e Atletico Dortmund 2-0. Andata, chiaramente.
Così ci potrebbe stare. Io dico PSG Barça, secondo me 2-1 PSG, o 2-1 Barça. Secondo me 2-1 per una o per l'altra. Atletico Dortmund sì, o 2-0, 3-1 o un 2-1, diciamo così, 2-1 forse meglio per Dortmund, poi vediamo. Vedremo, ne parliamo settimana prossima, anche perché la puntata, insomma, si svolge al termine. Vi ringraziamo per averci ascoltato anche questa settimana. E, insomma, abbiamo parlato di tanti temi, tante competizioni. È bello anche citato la nazionale che si sta avvicinando all'europeo, di cui Leone è molto interessato.
Sì, vero, interessantissimo, proprio un sacco. Meno...
Non gli frega niente. No, vabbè, cavolate a parte. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Ringraziamo come al solito Radio Oltrelago per averci dato questa oretta di tematiche calcistiche dai non esperti calcio, perché siamo tutti tranne che esperti. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Ci sentiamo mercoledì prossimo, come al solito, dalle 18 fino alle 19. E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto. Buona serata.
Buon calcio. Thank you.